credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Primo incontro, la fede.
Un caro saluto, amiche ed amici in ascolto, e benvenuti al primo appuntamento della serie che ci farà compagnia ogni giovedì, venerdì e sabato in questo tempo di Quaresima. 18 incontri dedicati alla Madre di Dio e affidati a Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma. Benvenuto, Don Fabio.
Bentrovati.
Apprendere la fede dalla Madre di Dio, dunque Maria modello della fede, nell'anno della fede.
Sì, certamente in questo anno è molto importante avere dei punti di riferimento, perché parliamo tanto di fede, giustamente, ma corriamo il rischio di essere poco concreti. Allora cerchiamo un parametro, un punto di riferimento, che possa da una parte fungere da modello e appunto da misura della nostra propria fede, e dall'altro fungere da scuola, da riferimento per poter apprendere piano piano, gradatamente. Se noi, appunto, questa domanda la facciamo alla Scrittura, c'è un modello nella fede? L'Antico Testamento ci risponderebbe nitidamente: Abramo, il padre della fede. Effettivamente nell'Antico Testamento noi abbiamo questo uomo, colui che crede in Dio, e come dice il capitolo 15 del libro della Genesi, e Dio gliela accreditò come giustizia. L'uomo che vive l'esperienza della chiamata, della trasformazione, della crescita, dell'intimità con Dio, dello straordinario, della correzione, e quindi fino alla esperienza del sacrificio di Isacco e tutto quello che per noi resta come bagaglio fondamentale. L'antico canone primo della Eucaristia chiama Abramo nostro padre nella fede. Ma lo stesso, questo non è un modello definitivo, perché in effetti se noi ci chiediamo qual è la creatura umana che ha avuto la fede più perfetta, più alta, più efficace, più fruttuosa, senza ombra di dubbio dobbiamo rispondere che è la Beata Vergine Maria. Allora noi dobbiamo capire quale sarà un pochino il nostro piano di attacco per apprendere la fede dalla Beata Vergine Maria, contemplarla in lei e quindi metterci alla sua scuola. Dobbiamo capire se questo è un pensiero un po' bislacco che ci è venuto a noi, oppure se questo è qualcosa di ben fondato nella Scrittura. Ed ecco che dovremo misurarci con il Vangelo di Luca. Infatti, nel Vangelo di Luca noi abbiamo dichiaratamente un'intenzione che è espressa proprio all'inizio del Vangelo, quando Luca stesso presenta al suo destinatario l'intenzione del suo testo. Per questo illustre Teofilo, per cui lui scrive il Vangelo, lui ha scritto questo racconto ordinato perché lui, Teofilo, si possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che ha ricevuto, ovvero sia della solidità della catechesi che gli è stata data. Lui deve arrivare a un'adesione compiuta, completa alla fede. Ed ecco che, appunto, il testo comincia, è il personaggio principale dei due primi capitoli del Vangelo di Luca, che appunto sono l'introduzione a questo viaggio, sarà senza ombra di dubbio la Beata Vergine Maria. Questa giovane ragazza di Nazaret viene posta come colei che fa vedere cos'è la fede. Infatti a un momento esploderà nel grido della sua parente Elisabetta questa prima beatitudine del Vangelo, beata colei che ha creduto. Allora noi dovremmo un po' capire come prendere, soprattutto da questi testi, quello che è l'insegnamento che l'Evangelista Luca sta dando a Teofilo. Gli sta spiegando cosa è la fede, che cosa è questo annunzio cristiano che ha ricevuto, come poterlo accogliere. In effetti, Teofilo ha un problema. Teofilo ha il problema di non aver conosciuto di certo, di persona, il Signore Gesù. E comparirà questa donna che sa accogliere una parola, sa credere a una parola e questa parola produce in lei frutto. Questa sarà la chiave per Teofilo. Scoprire che accogliendo la parola, l'insegnamento, come lo ha chiamato la traduzione del testo qui di Luca, questa parola ha capacità di dare frutto anche in lui. Allora noi insieme a Teofilo, dietro a lui, ci mettiamo a capire quello che lui deve capire, cioè cosa ha da insegnare Maria. E questa sarà la prima parte della nostra avventura.
Maria dunque è personaggio principale dei primi due capitoli del Vangelo di Luca e modello della fede. Ma prima della sua entrata in scena, Luca presenta un altro personaggio, Zaccaria.
Sì, ci serve come a un pittore serve lo sfondo per un personaggio, ovvero sia non è molto importante creare un personaggio da solo, lo sfondo cambia completamente la realtà. Infatti, se noi andiamo nella entrata in scena di Maria nel testo, noi ci troviamo di fronte a questo. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Al sesto mese non cominciano così le storie, cioè non è che una storia comincia al sesto mese. Al sesto mese dopo cosa? Appunto è successo un'altra cosa. È successo che Zaccaria, nel suo turno della classe sacerdotale di Abia, presentava l'offerta dell'incenso all'interno del Tempio. Infatti il Vangelo comincerà nel Tempio e peraltro terminerà nel Tempio, dove i discepoli, dopo la resurrezione di Cristo, attendono pregando con gioia dopo la sua ascensione. Ecco, nel Tempio Zaccaria sta facendo l'offerta, il rito che compete a lui, e lo stesso angelo compare. Ecco, noi siamo di fronte a due racconti che si susseguiranno, sempre nel capitolo prima di Luca. L'arcangelo Gabriele, lo stesso personaggio, quindi annunzierà a Zaccaria, un uomo anziano, sposo di una donna sterile, Elisabetta, la nascita di un bimbo straordinario. Ed ecco che lo stesso angelo, sei mesi dopo, a Maria, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, Giuseppe, essendo lei vergine, e cioè non sposata, nella condizione di non avere la possibilità di avere figli, quindi in una condizione analoga rispetto a Zaccaria e Elisabetta, Maria riceve lo stesso annunzio. Per cui sono due annunzi di nascite. Gli studiosi parlano di un genere letterario. Effettivamente c'è un genere letterario concomitante. Entrambi, Zaccaria e Maria, si trovano di fronte a questo annunzio e rispondono come risponderemmo tutti, sembrerebbe, ovvero sia di fronte a questo annunzio che sua moglie, anziana, è sempre stata sterile, avrà un bambino. Lui dice: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. E nello stesso tempo Maria, di fronte a questo annunzio di una nascita impossibile, di una nascita non spiegabile, risponde: come è possibile? Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Quello che è interessante è vedere come i due racconti divaricano a questo punto in due reazioni totalmente diverse dell'angelo. Lo stesso angelo al primo risponde in una maniera durissima: io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio, e tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno. Mentre nel caso di Maria la risposta è: lo Spirito Santo scenderà su di te scenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Cioè sembrerebbe che tutto invece va via liscio, anzi benedicente, bello, luminoso. Perché? Questo confronto di questi due annunzi straordinari, uno finisce nel mutismo di Zaccaria, il quale non ha creduto, gli viene detto esplicitamente: non hai creduto. L'altro termina nella gioia di Maria che parte, andrà da Elisabetta, la moglie di Zaccaria, che gli dirà: beata tu che hai creduto, forse anche un po' per confronto con il marito che invece vede accanto a sé, silenzioso, forse ha capito che lui invece queste cose non le ha credute. Ma dov'è la differenza fra questi due personaggi? Qui è il primo punto, l'attacco, il punto di aggancio dell'opera di Dio. Nel caso di Zaccaria, lui dice: come posso conoscere questo? Maria dice: come avverrà questo? Sembrerebbe che le due risposte sono simili, ma in realtà non sono simili proprio per niente. Cosa chiede Zaccaria? Zaccaria chiede di capire. Come posso conoscere questo? Maria invece chiederà: come può avvenire questo? Si metterà sul piano della realtà, degli avvenimenti. La fede non passa per il cervello, non entra per il cervello, entra per lo spirito, entra per l'adesione, l'apertura della parte più profonda del cuore. La nostra razionalità è una parte bellissima e meravigliosa, ma che serve qualcosa di più profondo dell'uomo. È interessante metterci di fronte a questo testo e pensare che in fondo nel giardino di Eden c'erano due alberi. L'uomo era stato creato con una possibilità di accedere a un certo albero e il divieto di accedere ad un altro albero. La scelta di trasgredire questo divieto gli ha fatto perdere il contatto, l'accesso al primo albero. Il primo albero è l'albero della vita, l'albero del vivere. L'uomo era stato creato per vivere e gli era stato precluso l'albero del capire tutto. Questa espressione, la conoscenza del bene e del male, non vuol dire semplicemente discernere il bene e il male, ma il bene e il male rappresentano i due estremi della realtà, e l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè di tutto, di ogni cosa. L'uomo certo che può capire, ma non può capire tutto, ma l'uomo può vivere. La realtà è che certe cose accadono, ma se uno si mette con la griglia, con l'obbligo di dover a tutti i costi capirle le cose, ecco che le cose non divengono utili, restano impoverite, restano ingabbiate dentro la scatoletta piccola piccola che è la nostra testolina. Ovvero sia, l'uomo, creato per vivere, deve accettare i suoi limiti nel capire. Ma Adamo ed Eva scelsero di capire, scelsero l'albero del capire, scelsero l'albero di una comprensione totale del reale e quindi persero l'albero del vivere. Perché quando ci mettiamo a fare così, ovvero sia pretendiamo che l'opera di Dio con noi sia chiara al nostro cervello, dice Isaia: le mie vie non sono le vostre vie, i miei sentieri non sono i vostri sentieri. Nel profeta Isaia Dio ci dice così, e questo è sempre vero. C'è poco da fare. Alla fine saremo redenti da un Salvatore che salirà sull'albero dell'assurdo, la croce. Entrerà e si fiderà di Dio, e questa realtà, questa strada, sarà la strada della redenzione. Quando noi, la prima cosa che diciamo di fronte alla realtà è: come posso capire questo? Ecco che la realtà diventa muta. Noi non abbiamo dato il nostro assenso, non sappiamo dire sì a quella parola perché vogliamo prima capire. Quante volte le cose anche nella nostra avventura ecclesiale vengono tarpate da un'eccessiva razionalizzazione, che non vuol dire che stiamo dicendo che non bisogna razionalizzare, per carità di Dio, ma dopo essersi fidati, non prima, dopo essersi aperti allo Spirito Santo, dopo aver dato il nostro sì a Dio. Ecco che Maria chiede l'avvenimento. Come si fa questo? Dimmi come avviene. Ecco che noi scopriamo una cosa, che la fede non è capire, che la fede non è avere tutto chiaro. La fede è lasciare agire Dio in noi, è dirgli: dimmi come posso fare, dimmi come ti posso dare accesso. Quando arrivano le cose che succedono nella nostra vita, i momenti in cui siamo chiamati a fidarci di Dio, se ci mettiamo con l'albero della conoscenza del bene e del male, se ci mettiamo col capire, siamo destinati ha una contraddizione devastante, perché non può essere quello il nostro cocchiere. Non può essere che ciò che ci guida è la plausibilità delle cose, perché mai e poi mai Dio potrà fare semplicemente e solamente quello che a noi ci sembra giusto. La fede è l'irruzione di Dio nella nostra vita, è dargli il volante della nostra esistenza. Non si tratterà di capire, si tratterà di assecondare, si tratterà di dare l'assenso della nostra intelligenza, aprendo il cuore a quello che peraltro è profondamente razionale, il fatto che Dio abbia diritto di fare qualche cosa con noi, che Dio abbia diritto di governarci la vita. Il povero Zaccaria fa da sfondo a questa semplicità di Maria, la quale dice: come avviene questo? Come succede questa cosa qui? Dimmi come si fa questa cosa. Zaccaria, siamo tutti noi che se una cosa non passa per il buco della nostra intelligenza la rifiutiamo. Zaccaria dirà di sì, Zaccaria obbedirà e tornerà a benedire, a cantare, a essere capace di essere parte di questo disegno. Ma quando avrà scoperto che il problema non è semplicemente inscatolare nelle proprie categorie l'opera di Dio, ma aprirsi alla sua potenza. Da questo deve cominciare il buon Teofilo. Deve cominciare, noi tutti dobbiamo cominciare da una cosa. La fede è più grande di noi ed è più grande del nostro cervello. La fede è appoggiarsi nell'opera di Dio, abbandonare l'assolutizzazione dei nostri pensieri, delle nostre forze, per rimetterci nelle mani, rimetterci alla potenza e alle parole di colui che ci sta guidando, di colui che vuole operare con noi. Ecco, dovremo scoprire delle cose fondamentali della fede in questo viaggio, che la fede appunto non è credere dei contenuti o capire delle cose. La fede è fidarsi personalmente in una relazione di Dio, della sua onnipotenza, della sua opera. La fede non è avere tutto chiaro. La fede è camminare per una strada che molto spesso è la strada del buio. Ma come potrò mai insegnare la fede a qualcuno se tutto quello che gli dico deve entrare subito in quello che lui capisce? Ma gli dirò semplicemente le cose che già sa, gli dirò semplicemente le cose che ha sempre fatto, ha sempre ritenuto. È qualcosa di più quello in cui dobbiamo entrare. Se deve apparire in noi per mezzo dell'opera di Dio qualcosa di straordinario, dobbiamo andare oltre l'ordinario. Se vale la pena di avere la fede è perché la fede ci porta a una vita straordinaria. La prima domanda che si fa a un adulto che si sta avvicinando al battesimo è: che cosa chiedi? Lui risponderà: la fede. E cosa ti dà la fede? Dovrà domandare la Chiesa. E lui risponderà: la vita eterna. Questo deve sapere chiunque chieda la fede. Allora la fede è la vita eterna. Quindi va oltre le categorie della nostra vita piccola piccola, della nostra vita fragile, bella, benedetta, per carità di Dio, ma incompleta, non portatrice per se stessa di eternità. L'eternità è fuori dalle nostre categorie. La fede non può che iniziare con qualche cosa in cui noi non capiamo tutto subito, non stiamo subito già perfettamente sintonizzati e già totalmente compresi di quello che sta succedendo. Dovremo lasciare il volante, dovremo lasciare la parola a Dio, dovremo entrare in qualcosa che non capiamo subito. Dovremo chiedere: dimmi come si fa, poi capirò.
A chiudere i nostri incontri sarà ogni giorno un brano, tratto dal Magistero della Chiesa, dagli scritti di poeti, mistici, teologi, e la conclusione dell'incontro odierno è affidata a Papa Benedetto XVI. Le parole che riascoltiamo sono tratte da una catechesi del Santo Padre dedicata a Maria Vergine, icona della fede obbediente.
L'apertura dell'anima a Dio e alla sua azione nella fede include anche l'elemento dell'oscurità. La relazione dell'essere umano con Dio non cancella la distanza tra creatore e creatura, non elimina quanto afferma l'Apostolo Paolo davanti alle profondità della sapienza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Ma proprio colui che, come Maria, è aperto in modo totale a Dio, giunge ad accettare il volere divino, anche se è misterioso, anche se spesso non corrisponde al proprio volere ed è una spada che trafigge l'anima, come profeticamente dirà il vecchio Simeone a Maria al momento in cui Gesù viene presentato al Tempio. La fede di Maria vive la gioia dell'Annunciazione, ma passa anche attraverso il buio della crocifissione del Figlio, per poter giungere fino alla luce della risurrezione. Non è diverso anche per il cammino di fede di ognuno di noi. Incontriamo momenti di luce, ma incontriamo anche passaggi in cui Dio sembra assente. Il suo silenzio pesa nel nostro cuore e la sua volontà non corrisponde alla nostra, a quello che noi vorremmo. Ma quanto più ci apriamo a Dio, accogliamo il dono della fede, poniamo totalmente in Lui la nostra fiducia, tanto più Egli ci rende capaci, con la sua presenza, di vivere ogni situazione della vita nella pace e nella certezza della sua fedeltà e del suo amore. Questo però significa uscire da se stessi e dai propri progetti, perché la parola di Dio sia la lampada che guida i nostri pensieri e le nostre azioni. Maria non si ferma ad una prima comprensione superficiale di ciò che avviene nella sua vita, ma sa guardare in profondità. Si lascia interpellare dagli eventi, li elabora, li discerne e acquista quella comprensione che solo la fede può garantire. È l'umiltà profonda della fede obbediente di Maria che accoglie in sé anche ciò che non comprende dell'agire di Dio, lasciando che sia Dio ad aprirle la mente e il cuore. Beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore, esclama la parente Elisabetta. È proprio per la sua fede che tutte le generazioni la chiameranno beata.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Primo incontro, la fede. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.